Zainet, la rivista scritta dagli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Benvenuti come di consueto all'appuntamento con Zainet, appuntamento dei giovani reporter. Oggi un argomento importante, un argomento che non sarà molto piacevole immagino, ovvero parliamo di lavoro. È stata stilata una classifica, siamo al 23° posto su 30 paesi, quindi siamo tra gli ultimi e si sta parlando proprio di stipendi, quindi vuol dire che non siamo molto ricchi. Insieme a me quest'oggi a condurre Zainet, la trasmissione appunto dei giovani reporter, Giulio, il mio collega giovane reporter, che piano piano sta crescendo con Zainet. In realtà, insomma, esatto.
La barba sta crescendo, i capelli si stanno imbiancando.
Addirittura, insomma. Ma non è vero, che frequenta l'università, il Politecnico di Torino.
Ciao a tutti.
E prima di cominciare questa puntata di oggi, ascoltiamo una canzone di un grande autore, un autore che stiamo ascoltando abbastanza in questo periodo, però ha fatto proprio una canzone che parla di operai. Oggi sono quasi privilegiati gli operai, anche se con la crisi stanno andando tutti in cassa integrazione, quindi anche loro che prima avevano l'agognato contratto a tempo indeterminato adesso si trovano in crisi. La canzone è L'operaio della Fiat, Rino Gaetano.
Zainet, la radio che fa scuola.
Hai finito il tuo lavoro, hai tolto trucioli dalla scocca, è il tuo lavoro di catena che curva poco a poco la tua schiena. Neanche un minuto per ogni auto, la catena è assai veloce e il lavoro ti ha condotto a odiare la 128. Ma alla fine settimana il riposo ci fa bene, noi andremo senza pensieri dagli amici a Moncalieri. La 1100, la 1100. Hai lasciato la catena, un bicchiere di vino buono, ti ridà tutto il calore, trovi la tua donna, fai l'amore, sei già pronto per partire, spegni tutte le luci di casa, metti il tuo abito migliore pulito, lascia il gatto la carne per 3 giorni e insieme a una Torino abbandonata trovi la tua macchina bruciata.
Ritorniamo in onda, abbiamo ascoltato questa bellissima canzone di Rino Gaetano che rende l'idea di che cos'è un operaio della Fiat, e adesso invece sentiamo la voce del segretario generale nazionale della CGIL, ovvero Guglielmo Epifani. Lo ha intervistato per noi naturalmente il mio qui collega presente Giulio, giovane reporter, al 1° maggio
a Roma, ovviamente al mega concertone.
Esatto,
organizzato quindi proprio da loro, tra parentesi, per il lavoro di noi giovani futuri.
Esatto, quindi sentiremo cosa dice Epifani e poi ascoltiamo la scheda che preparato la nostra redazione.
Cosa direbbe ai giovani? Noi siamo per Zaine.
Diceva ai giovani che questo momento particolare, dove il crollo del capitalismo che aveva come centro solo se stesso e non la persona, crollando apre una prospettiva se ci impegniamo ciascuno, e questo è il momento di agire, questo è il mondo di stringerci in un coro fortissimo che attraversa tutti i continenti nel chiedere, come è stato chiesto da noi a Londra, a tutti i governi, e che la politica deve rigovernare la finanza e non il contrario. Che il governo della finanza, anche della politica, ci ha portato qualunquismo e verticalizzazione del potere. Questo non si crea, non si combatte con ribellismo e con nicolismo, si combatte attraverso la partecipazione di ciascuno. Questo dico ai giovani, che è un lavoro duro, è un lavoro faticoso, ma d'altronde la democrazia non la regala a nessuno, solo se te la costruisci e te la gestisci. È una democrazia autentica.
Gli italiani incassano ogni anno uno stipendio tra i più bassi nei paesi OCSE. L'Italia, infatti, si colloca al 23° posto della classifica dei 30 paesi dell'Organizzazione di Parigi. Buste paga più consistenti non solo in Gran Bretagna, Stati Uniti, Germania, Francia, ovvero luoghi che da sempre vivono in condizioni economiche migliori rispetto all'Italia, ma anche Grecia e Spagna. E quanto risulta dal rapporto OCSE sulla tassazione dei salari, aggiornato al 2008 e pubblicato da qualche giorno? Gli italiani guadagnano mediamente il 17% in meno della media. Quale sarà il futuro dei giovani reporter di Zainet? Abbiamo sentito la scheda che ha preparato la nostra redazione. Oggi parliamo dunque di lavoro e in particolare di questa classifica che è stata stilata qualche giorno fa, due settimane fa circa, riguardo proprio gli stipendi. E noi italiani siamo tra gli ultimi, siamo 23esimi, veramente ultimi della lista in tutta Europa. Abbiamo raggiunto al telefono la segretaria generale della CGIL di Torino, Donata Canta. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno, grazie per essere intervenuta, grazie per essere su Zainet.
Grazie a voi.
Allora, inizio subito con una domanda. Noi siamo al 23° posto su 30, il che significa siamo nei livelli più bassi, eppure siamo nei primi 8 nel mondo, insomma, partecipando al G8. A noi giovani cosa ci aspetta?
Intanto bisogna leggere quel dato. Quel dato dice che siamo al 23° posto su 30 dei paesi dell'OCSE di salari netti. Perché parlare di salario vuol dire parlare almeno di tre cose. Vuol dire quanto è lo stipendio vero e proprio che uno percepisce, vuol dire quante tasse ci paga sopra quello stipendio e così si ha il salario netto. Poi bisogna anche vedere un terzo punto, quanto uno paga per avere una serie di servizi, perché il reddito delle persone si fa tenendo insieme questi tre punti. Cosa viene fuori? Che noi siamo tra i paesi industrializzati, questa è la cosa che mi pare più grave, perché arriviamo anche dopo la Grecia e il Portogallo, tra quelli che dovrebbero essere i paesi più industrializzati del mondo, noi siamo gli ultimi, anche dopo quelli che non sono più industrializzati del mondo. Cosa vuol dire questo? Uno, che c'è stato uno spostamento di risorse molto forte dai salari ai profitti, cioè quando le cose vanno bene non c'è una redistribuzione che paghi il lavoro per quello che è. Secondo, che non c'è una redistribuzione fiscale, perché il nostro posto cambia un po' se si vede il salario lordo. Ma guardando il salario netto, che è quanto con cui si vive davvero, quanto ci portiamo a casa, scopriamo di essere uno dei paesi che ha le tasse più alte sul lavoro dipendente e sulle pensioni. Allora, affrontare il problema dei salari vuol dire due cose. Uno, ingaggiare una bella discussione, ma anche una bella partita contrattuale, perché i salari nominali, cioè quelli reali, aumentino, ottenendo una diversa distribuzione tra profitti e salari. Secondo, ingaggiare una bella battaglia di redistribuzione a livello nazionale, perché il fisco pesa tantissimo sui soldi netti che ci teniamo in casa. Per farvi un esempio, così ci capiamo, il semplice fatto che nei periodi di inflazione alta non ci abbiano restituito il fisco, il drago fiscale che ci ha mangiato il salario, noi ci siamo persi mediamente 1200 euro all'anno ogni persona. Quindi noi abbiamo, se si vuole affrontare il problema, da questo punto di vista ci sono tre leve su cui muoversi. La prima, una redistribuzione tra profitti e salari. La seconda, una redistribuzione tramite il fisco. Vi do un altro dato, così ci capiamo. L'incremento delle entrate fiscali in Italia sono frutto al 90% da lavoro dipendente. Il che vuol dire che il lavoro dipendente paga, prendendo meno, paga di più di tutti gli altri redditi. Terzo punto è con quei soldi che cosa si compra, cioè sanità, istruzione, scuola, assistenza. Continuano a essere gratis per le persone oppure dobbiamo incominciare a pagarci anche questo, perché anche questo fa parte del reddito delle persone. L'idea che abbiamo è, per guardare al futuro, proprio di dire correggiamo queste due distorsioni. Uno intervenendo coi contratti con la contrattazione, uno intervenendo nei confronti del governo che, pur avendo avuto un incremento di gettito fiscale, si è rifiutato di redistribuirlo al lavoro dipendente. Tre, contrattando a livello locale, perché sanità, scuola, assistenza, asili nido, mense delle scuole tengano conto di un reddito da lavoro dipendente che non può permettersi di pagare quelle tariffe troppo alte.
Ecco, però ora noi in teoria siamo durante la crisi ed è stato detto più e più volte che l'Italia la sta affrontando al meglio. Com'è possibile se ci ritroviamo così bassi in questa classifica?
Dunque io penso che l'Italia non lo stia affrontando al meglio, qui davvero è questione di opinioni. Certo, se lo chiedete a me, segretaria della CGIL, vi dico che noi siamo da settembre dell'anno scorso in campo con delle grandi mobilitazioni anche per dire: A, avete sottovalutato la crisi; B, non state facendo niente per l'uscita dalla crisi. Ci posso aggiungere di più, che se non si interviene guardando al futuro del nostro paese, c'è il rischio che il salario, che è fatto di salario che prendo e che spendo per vivere, ma anche di salario indiretto, che sono i contributi per le pensioni, le mie liquidazioni, quindi sono sempre pezzi di salario che non ritiro nell'immediato, ma che mi vengono versati per il futuro, c'è il rischio che se non si fa niente, i dati oggettivi ci porteranno a dire che cosa? Che ci sono meno entrate, che il PIL, cioè il prodotto interno lordo, cioè la nostra ricchezza che produciamo, è bassa, e che l'unica cosa che ci sarà da fare sarà tagliare ulteriormente le pensioni ai giovani o allungare la pensione delle donne, oppure dire che la sanità così come ce l'abbiamo non possiamo più tenerla e chiedere ai cittadini di compartecipare alla spesa, cioè di pagarsi un pezzo della spesa.
Volevo chiedere una cosa, dunque in questo periodo è insomma momento di grande lavoro anche per i sindacati, perché ci sono da fare i modelli unici e quant'altro. Tanto spesso capita, almeno questo è una cosa che è capitata a me personalmente, ma penso capiti in generale, che oggi le generazioni, non più tanto nuove in realtà, ma anche quelle dei trentenni, abbiano più di un lavoro. Avendo magari due salari o cose di questo genere, uno si accorge poi magari quando fa il modello che deve pagare ancora ulteriori tasse, magari molte di più, e in realtà non è molto ricco. Questo capita, e capita spesso, punto interrogativo in realtà.
Capita spesso, perché? Perché c'è un'intera di generazione che io chiamo giovani solo per sentirmi un po' meno vecchia, ma i giovani una volta erano quelli dai 18 ai 24, 25 anni, adesso queste persone hanno 30, 32 anni, giovanissime per carità di Dio, magari con figli a carico, che sono costretti a lavori saltuari. Dentro quei lavori saltuari non c'è il sostituto d'imposta, cioè non ti vengono fatte pagare le tasse all'aliquota giusta, e quindi quando tu sommi poi i redditi ti tocca di pagare. Ma qui c'è un altro problema: ad esempio la maggioranza di queste persone ha dei lavori che sono poveri, prende poco, e quando si tratta di pagare le tasse, dato che le tasse non fanno distinzione, si trova dei badò sulla schiena che non è neanche in grado di pagare nel momento in cui gli viene richiesto. Una delle proposte che abbiamo avanzato dentro la riforma fiscale era che un sostegno al lavoro povero doveva essere fatto anche con una serie di detrazioni fiscali che consentissero a queste persone di potercela fare. Naturalmente né la redistribuzione, né questa proposta, né un'idea di intervenire sugli incapienti, cioè quelli che prendono talmente poco che non possono detrarsi niente, ed è un bel problema, riguarda milioni di persone in Italia, e anche a Torino ne abbiamo centinaia e centinaia, è stata accolta, e conseguentemente pensiamo che non si sia fatto il tutto il possibile, non solo per uscire dalla crisi, ma neanche per sostenere la domanda, che è una delle cause della crisi più forte.
Ci fermiamo soltanto un minuto, poi ritorniamo per la seconda parte di Zainet.
Zainet, la scuola che fa radio.
Piacere, Luigi delle bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Da giovane il mio mito era l'attore Dennis Hopper, che in Easy Rider girava il mondo a bordo di un chopper. Invece io passo la notte in un bar karaoke, se vuoi mi trovi lì, tentato dal video poker. Ma il conto langue, quella macchina vuole il mio sangue. Un soggetto perfetto per Bram Stoker. Tu che ne sai della vita degli operai? Io stringo sulle spese goodbye, ma ce l'hai. Non ho salvadanai da sceicco del Dubai, e mi verrebbe da devolvere l'otto per mille a Snai. Io sono il pane per gli usurai, ma li respingo. Non faccio dal pacino, non mi faccio di pacinco. Non gratto, non vinco, non trinco nelle sale bingo. Man mano mi convinco che io sono un eroe, perché lotto tutte le ore. Sono un eroe, perché combatto per la pensione. Sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari. Sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere. Sono un eroe, straordinario tutte le sere. Sono un eroe, e te lo faccio vedere. Ti mostrerò cosa so fare con il mio superpotere. Stipendio dimezzato o vengo licenziato, a qualunque età io sono già fuori mercato. Fossi un ex SS93enne, lavorerei nello studio del mio avvocato. Invece torno a casa distrutto la sera, bocca impastata come calcestruzzo in una betoniera. Io sono al verde, vado in bianco ed il mio conto è rosso, quindi posso rimanere fedele alla mia bandiera. Su, vai a vedere nella galera quanti precari sono passati a malaffari. Quando t'affami ti fai nemici vari, se non ti chiami se vuoi a scorta i domiciliari. Finisci nelle mani di strozzini, di cibi, di ciò che trovi se ti ostini a frugare i cestini. Dell'uomo ragno, né Rocky né Rambo, tempo né fini, farebbero ciò che faccio per i miei bambini. Sono un eroe, perché lotto tutte le ore. Sono un eroe, perché combatto per la pensione. Sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari. Sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere. Sono un eroe, straordinario tutte le sere. Sono un eroe, e te lo faccio vedere. Ti mostrerò cosa so fare col mio superpotere. Denaro ci sono più modi, potrei darmi alle frodi e fottermi i soldi dei morti come un banchiere a Lodi. C'è chi ha mollato il conservatorio per Montecitorio, gli pianisti sono più pagati di Adrian Brody. Io vado avanti e mi si offusca la mente, sto per impazzire come dentro un call center. Vivo nella camera 237, ma non farò la mia famiglia a fette perché sono un eroe.
Ritorniamo in onda, abbiamo ascoltato, naturalmente non potevamo non ascoltare Caparezza con il suo Luigi delle Bicocche, l'eroe che è colui che lavora e che siccome lavora è diventato un eroe. E a questo proposito noi abbiamo sempre al telefono Donata Canta, segretaria generale della CGIL di Torino. A proposito di quest'eroe, io volevo chiedere, secondo lei veramente oggi i lavoratori sono diventati lavoratori come Luigi delle Bicocche? Quindi parlavamo prima di precariato, sono diventati degli eroi?
Beh, purtroppo sono degli eroi inascoltati e neanche riconosciuti. Noi adesso abbiamo parlato di salari che sono costruiti pensando a chi ha un salario continuativo. Immaginate persone che hanno alle spalle solo un anno o due di precarietà e che dentro questa crisi rischiano di rimanere a casa senza niente. Il salario, come ho detto prima, è fatto di salario diretto e salario indiretto. Anche gli ammortizzatori sociali sono una forma di salario che dovrebbero consentire di sostenere le persone quando capitano cose come la crisi, come quella che abbiamo. Avere una larga parte di persone che non ha nessuna copertura è un ulteriore indebolimento e sì, sono eroi, ma sono eroi che nessuno, che queste persone che nessuno vuole riconoscere come tali. Anzi, sono eroi quando si inneggia la flessibilità, perché si dice bisogna avere tante persone flessibili, non bisogna più pensare a un posto di lavoro continuativo, una persona si deve programmare la vita facendo 2, 3, 4, 5 lavori quanti servono per sopravvivere. L'inno della flessibilità quando tutto va bene, che in realtà è precarietà, e quando tutto va male facciamo così, li lasciamo a casa e gli eroi penseranno a sopravvivere.
Ecco, lei prima ha citato, proprio per l'appunto, vengono toccate sanità e pubblica istruzione. Questi eroi che rimangono a casa, ma anche i giovani e comunque il futuro dell'Italia, finirà per pagare questi servizi essenziali come la sanità e la pubblica istruzione? Finiremo come l'America?
Io mi auguro di no, perché c'è almeno un tessuto sociale, una tradizione in qualche modo europea che ci porta ad avere una consapevolezza del patrimonio di ricchezza che questa cosa ci dà. Però è certa una cosa, che o si interviene a contrastare la crisi, oppure la crisi presenterà il conto, che non sarà fatta solo di minore posti di lavoro, ma presenterà un costo, e a questo costo ci sono due o tre modi per rispondere. Quello che mi pare venga presentato a oggi dal governo è la seguente: guardate, bisogna, non vorrei usare un linguaggio tecnico, cambiare i coefficienti per i giovani, sto parlando della loro pensione, e quindi ridurre ulteriormente la pensione ai giovani, e due, bisogna mettere sul mercato la sanità, facendola diventare uno strumento che funziona così: chi può se la paga, gli altri si assicurano. Ora è diverso dal modello americano, ma proprio mentre il modello americano si accorge del disastro che ha prodotto e interviene a correzione, noi rischiamo 25 anni dopo di imbastire una strada che gli altri hanno giudicato negativamente negativamente tentano di correggere.
Ecco, lei ha appena citato le pensioni future di noi giovani, però già noi non ne vediamo l'arrivo, nel senso che per ora siamo sui 65-70 anni e se proseguiamo con lo stesso trend arriveremo intorno ai 110-110 anni quando noi saremo a 40. Ora, seppure diminuiamo i coefficienti, quanto dovremmo dare noi al mese di pensione anziché ricevere?
No, ho capito cosa volete dire. La cosa risulterebbe così, che a contribuzione invariata, quindi si continuerebbe a pagare quello che si paga, semplicemente si otterrebbe in meno al momento di andare in pensione. Come capite, una cosa di questo genere parla del salario del mio e del vostro futuro, e con due dati che sono abbastanza preoccupanti. Già oggi, se non ci sono dei correttivi, una pensione di un giovane si matura, considerando anche l'ingresso tardi nel lavoro, si matura molto tardi. Ma se si considera il fatto che tra un lavoro e l'altro ci sono dei buchi e che non hanno copertura contributiva, quei buchi lì incideranno sulla pensione, per cui tu l'hai detta grossa, 110 anni, ma c'è il rischio che una persona a 60-65 anni non abbia la quantità di contributi versati necessari per avere una pensione dignitosa. Quindi, al di là delle forzature, purtroppo abbiamo in campo una prospettiva che è una prospettiva pesante. Ci sono altre ricette e altre soluzioni, e i dati dimostrano anche che sono praticabili. Certo che se si sceglie ancora un'altra volta, ed è uno dei motivi per cui abbiamo i salari bassi, di competere con gli altri paesi industrializzati, giocando sulla riduzione del costo del lavoro e dei diritti delle persone, questa è una strada che non solo non ci farà uscire dalla crisi, ne usciremo molto più deboli degli altri, ma usciranno più deboli le condizioni di tanti giovani e di tante giovani insieme a persone che non so, pur avendo 50 anni, se potranno pensare di avere una pensione dignitosa.
Speriamo tanto che la situazione quindi migliori, soprattutto per noi, che io non sono più tanto giovane, sono di quella generazione di cui parlava lei, 30-35 anni, e soprattutto anche per i giovani reporter di Zainet, che invece veramente si vedono un futuro negativo.
Esatto, con i nostri 110 anni a pensione.
I tuoi 110 anni sono esplicativi, guarda, garantisco. Purtroppo la realtà è già abbastanza brutta, non bisogna peggiorarla ancora nella lettura, basta leggere quel che c'è già.
Grazie mille a Donata Canta, segretaria generale della CGIL di Torino, buona giornata.
Grazie a voi.
Ringraziamo Donata Canta per essere stata con noi e per averci raccontato un po' che cosa succede, se non altro qualcosa che di non tanto positivo, però noi
ci ha rassicurato anche, ben poco.
Esatto, però è giusto anche sapere quello che sta succedendo, cosa ci sta succedendo e cosa ci succederà nel futuro. Ascoltiamo una canzone di un giovane più o meno, nel senso che a metà fra me e te, perché ha 29 anni, 30 forse quest'anno, Marrakesh. Buono. L'anno scorso è stato un grande tormentone, lui racconta un po' la sua storia in questa canzone, però ci sono dei pezzi di frase che raccontano un po' del lavoro, dei padroni, di come si comportano i padroni, di come si comportano coloro che lavorano. La canzone è Badabun Cha Cha.
Zainet, la radio che fa scuola.
Qui non va, ma questo badabun cia cia tira forte in Francia, USA e Canada. Fossi nato in altri paesi, magari avevo il Mercedes, magari a saper l'inglese fare il boom cia cia. Sono popolare, sono bipolare, troppo popolare per un bilocale. Si ho vestito male perché io ho la fame, quella mia, di mio nonno e quella di mio padre. Il lavoro lo preferivo manuale, manuale. I poveri almeno ti ordinano cosa fare, cosa i fare. Ricchi invece loro usano il plurale. Prendiamo, spostiamo ed alziamo e dopo restano a guardare. Quindi è ok, pure quando i miei fra ridono e non vogliono il dramma, perché già se lo vivono, dai, palazzi come Pino Brinto, salute. A far le penne davanti alle major, le major mute. Sotto il palco c'è un grosso bordello che fa badabum, badabum, cia cia. La mia gente ti prende, ti porta di là e badabum, badabum, cia cia. E da noi per la strada c'è chi si arrangia e senza fare badabum sa fare. E me ne fotto anche se questo suono non va. Badabum, 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 cia cia. Viene dalla strada questo badabum, cia cia. Lo volevano la Emi, Sony, Universal. Mi dicevano di esagerare un po' la realtà, ma diventa innocua senza credibilità. Dice vende ai 12 anni che quella è l'età. Metti un po' di trucco in faccia che creano vita. Gli ho risposto sono vero e serio, ecco la novità. In più sono un mezzo genio, ma nessuno lo sa. Ok, me ne resto tranquillo con lei, ma metti mi ti hai e leva i colpi. Play, o potrei sfasciare tutto come Cobain e lasciare tutti di stucco come a Pompei. Il principe di Barona e non di Pelé. Sella ad un elefante come a Pompei. E mi senti fra quando arrivo io in città. Badabum, 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 cia cia. Nella testa c'è un grosso bordello che fa badabum, badabum, cia cia. Quando arrivo la prendo, la porto di là e badabum, badabum, cia cia. E se poi è dopo gang che ti fa clac clac, tu fai solo badabum. Me ne fotto anche se questo
Rossi, Polini a rodeo vince. Pimp My Ride già dal 95. Cresciuto con in testa questo Martini Rosso, Gin Campari e Badabun. D'acqua, sono un po' rotto, è vero, fa fare sta vita pesa. Ma che come t'ha ridotto, quei pasticcini e la chiesa non hai presa. Un po' di stile, quello che conta. Non hai stile, non lo dire, zio, chi ti ascolta. E la gente lo sa che il mondo fa schifo, vuole dimenticarlo. Saper chi fare il tipo, capisce di che parlo. Non come questi emo home, brucio macio. È sangue, mercurio, cromo, puro piombo, brucio e scaccio. E se nomini me, subito dopo fatti beccare, zio. Meglio due scappi, se ti rispondo ti fa più male, zio. D'ora in poi è grezzo perché tocca a noi. Mi servi tu come quelli coi vassoi. Sotto il palco c'è un grosso bordello che fa badabum, badabum, cia cia. La mia gente ti prende, ti porta di là e badabum, badabum, cia cia. E da noi per la strada c'è chi si arrangia. E senza fare badabum sa fare. E me ne fotto anche se questo suono non va. Badabum, 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 cia cia.
Zainet termina qua, puntata dedicata al lavoro, appunto puntata un po' pessimista.
Forse, se lavoreremo.
Esatto, con me Giulio, giovane reporter che frequenta il Politecnico di Torino. Dall'altra parte del vetro Fabio, che ha curato la parte tecnica. Ringraziamo ancora Donata Canta, che è stata con noi tutta la puntata e che ci ha raccontato un pochino quali sono le prospettive future dei lavoratori. Effettivamente non sono molto rose.
Non delle più rose, esattamente.
È importante comunque
crederci.
Parlarne.
Anche crederci e parlarne.
Sicuramente. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Zainet torna domani, domani da Roma.
Help me share my load.